tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno a chi è in ascolto, ben ritrovati da Luisa Nitti. Le donne cambiano il mondo è il motto scelto dalle donne evangeliche in Svizzera per le attività di quest'anno. Ne parleremo con la presidente. Seguirà poi una meditazione biblica del pastore riformato Daniele Campoli e per la rubrica Controcorrente un ritratto di Alfred Escher, nato esattamente 200 anni fa, politico, imprenditore svizzero la cui esistenza fu improntata ad una ferrea etica del lavoro. In chiusura avremo poi l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Apriamo allora la puntata di Tempo dello Spirito parlando di donne, diritti, cambiamento. Di questi temi si occupa l'organizzazione Donne Evangeliche in Svizzera. Le donne hanno il potere di cambiare il mondo e lo stanno già facendo. E questo è il messaggio lanciato dalle donne evangeliche in Svizzera. Per l'anno 2019 l'organizzazione, che raggruppa associazioni femminili riformate ed ecumeniche, ha scelto di approfondire il tema «Le donne cambiano il mondo», lanciando al contempo un messaggio politico. Bisogna incoraggiare e sostenere la partecipazione attiva alla vita politica da parte delle donne. Il tema verrà trattato durante tutto l'anno e l'idea è nata anche in relazione alla campagna ecumenica delle organizzazioni Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale, come ci spiega Dorothea Forster, la presidente delle Donne Evangeliche in Svizzera.
Die evangelischen Frauen Schweiz wählen jedes Jahr ein aktuelles Thema.
Ogni anno le donne evangeliche in Svizzera scelgono di approfondire un tema di attualità. Quest'anno abbiamo posto particolare attenzione al fatto che l'organizzazione Pane per Tutti ha scelto per la sua campagna 2019 il tema dei diritti delle donne. Così abbiamo voluto collegarci a loro e abbiamo deciso che il tema di attualità per l'anno in corso sarebbe stato «Le donne cambiano il mondo». Vogliamo mostrare che le donne già da tempo agiscono per cambiare il mondo e continuano a farlo.
Frauen schon seit langem die Welt verändern und immer noch dran sind.
Che cosa farete nello specifico durante i prossimi mesi?
An unsere Delegiertenversammlung im Mai.
Nella nostra prossima assemblea delle delegate a maggio abbiamo deciso di presentare alcuni esempi di donne che si sono impegnate in progetti locali e specifici per cambiare il mondo, almeno un po'. Non dobbiamo ritenere che il cambiamento stia tutto sulle nostre spalle, ma se ciascuna donna si impegna a fare qualcosa, alla fine riusciremo a cambiare in meglio il nostro mondo. Presenteremo durante la nostra assemblea di maggio alcuni piccoli progetti che vanno da interventi a favore dei bambini fino all'impegno volontario per le persone migranti e per i profughi.
C'è un appuntamento importante fra pochi mesi a cui anche voi prenderete parte con qualche iniziativa. È la giornata di sciopero delle donne, il prossimo 14 giugno. Questa iniziativa femminile solleva un tema che vi sta particolarmente a cuore.
Come donne evangeliche in Svizzera siamo molto impegnate sul fronte dell'uguaglianza salariale fra uomini e donne. Lo scorso settembre abbiamo anche partecipato a una manifestazione che si è svolta a Berna e io stessa ho avuto modo di intervenire pubblicamente su questi argomenti. Faremo la nostra parte, ci impegneremo per mettere fine a questa forma di disuguaglianza economica. Non c'è alcun motivo per cui una donna debba guadagnare meno di un uomo facendo il suo stesso lavoro. Per noi questo è un tema importante.
E difatti i dati più aggiornati parlano ancora di un divario fra i salari di uomini e donne che in Svizzera nel settore privato tocca quasi il 20%. Dorothea Forster, nel vostro programma parlate anche di politica. Affermate che le donne possono cambiare anche quella. In che modo?
Frauen haben andere Ansätze, denken anders, haben andere.
Le donne spesso sono portatrici di punti di vista diversi, contribuiscono alla politica con soluzioni originali. Se in occasione delle elezioni fossero elette più donne, ad esempio nel Consiglio nazionale, le discussioni sarebbero diverse su molti temi. È proprio questo che dovrebbe essere l'obiettivo, che donne e uomini vengano eletti nello stesso numero. Ma per raggiungere questo scopo dobbiamo anche incoraggiare le donne a entrare in politica. Spesso le donne si impegnano in molti ambiti, ma non in politica. Credono di non poterlo fare. Noi dobbiamo incoraggiarla a candidarsi ed essere quindi disponibili a farsi eleggere.
Con il pastore riformato Daniele Campoli questa mattina riflettiamo su alcuni versetti della lettera di Paolo ai Galati. La pagina biblica curata dal pastore Campoli, che ascolteremo fra un momento, pone al centro la domanda sulla libertà. Che cosa significa essere chiamati a libertà da Dio?
Perché, fratelli e sorelle, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore mettetevi al servizio gli uni degli altri. I want to break free.
I want to break free. I want break free, cantava Freddie Mercury, il noto cantante dei Queen. God knows, I want to break free. Voglio diventare libero, diventare libero. Dio sa quanto io voglia essere libero. Mi sono innamorato, per la prima volta e per davvero, e Dio sa che mi sono innamorato. È la scoperta o l'esperienza, come si dice in inglese, di cadere nel laccio dell'amore, con la quale noi scopriamo un mondo nuovo. Scopriamo cose nuove di noi stessi che non avevamo conosciuto prima. Scopriamo semplicemente di non bastare più a noi stessi. E che la nostra vita è niente senza l'altra o l'altro. L'amore è l'unica chiave di lettura della vita, della comprensione vera e completa di noi stessi. E tutto quanto avevamo messo in atto prima per creare la nostra personalità ci sembra essere stato d'un tratto limitato, se non addirittura controproducente. Questo è anche il grido dell'Apostolo Paolo. Questo è quello che sperimenta questo Apostolo nella sua vita. Da quando ha incontrato Gesù, il Cristo, non è più lo stesso. Ha scoperto un mondo nuovo, un Dio che lo chiama ad essere libero, liberato da tutto quello che aveva finora imprigionato la sua vita, libero da tutto quello che gli sembrava renderlo grande agli occhi degli altri, ma in realtà lo aveva reso piccolo, perché ossessionato da se stesso, ossessionato da manie, da pensieri malvagi, distruttivi del mondo nel quale era dentro fino al collo, e ci credeva davvero. Chi conosce la storia della conversione dell'Apostolo conosce chi egli fosse prima di diventare cristiano. Lui era un fanatico religioso ed una sorta di cacciatore di taglie che andava a cercare i cristiani per portarli in prigione. Un fanatico del sistema farisaico del suo tempo. Ed era fiero del suo lavoro. Lui aveva dato anima e corpo a questo lavoro e a questa causa, dove trovava tutta la sua soddisfazione, ma in realtà sfogava tutta la sua rabbia interiore sugli altri, su chi era più debole e su chi era più facile colpire. Il famoso dipinto del Caravaggio, che si trova nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, ritrae l'Apostolo Paolo che è a terra, ai piedi del suo cavallo e con le spalle al suolo. Un uomo sottosopra, girato come un calzino da Gesù, che gli appare sulla via che porta a Damasco. Tutto il suo mondo viene capovolto. Il suo incontro con Gesù fu come uno shock, come una luce che lo abbaglia e nello stesso tempo l'incontro con un fuoco d'amore che lo abbraccia e che gli fa vedere le cose e se stesso in un modo completamente nuovo, a lui sconosciuto. Ora lui è un uomo libero. Cari amici e care amiche, sappiate che questa non è una storia isolata, del tutto eccezionale, di un uomo che si appresta a seguire Gesù. L'esperienza di Paolo è anche l'esperienza di quanti sono stati incontrati durante la via della vita da Cristo. In Dio c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio, di una seconda possibilità, e questa potrebbe diventare anche la tua esperienza. Incontrare Gesù significa entrare in un'esperienza di amore, dove ci si sente compresi con grazia e amore, si è ascoltati con amore, si è presi per mano con amore e insieme si è condotti verso la vera umanità, la piena comprensione di noi stessi, liberi dagli schemi che ci condizionano e ci imprigionano, che ci rendono magari egoisti, presuntuosi, duri e inaccoglienti. La cosa più bella di questa storia di conversione è che Dio non fulmina questo nemico suo e della Chiesa, non lo punisce, non lo condanna al suo destino, non lo scomunica, ma al contrario gli parla, lo chiama per nome, lo converte e convertendolo lo arruola al suo servizio. A ben guardare, questo modo di procedere di Dio è un paradigma di tutta la sua azione verso l'umanità. Siamo tutti un po' come Saulo, forse non così accaniti e violenti come lui, ma anche noi sotto sotto possiamo essere nemici, increduli e ribelli. Meriteremmo tutti il fuoco dal cielo, e invece dal cielo giunge una voce che ci chiama per nome e ci invita a cambiare vita, a scoprire che anche se noi fossimo nemici di Dio, Dio è nostro amico. E anche se noi fossimo indifferenti verso Dio, Egli non è indifferente verso di noi. Al contrario, non si stanca di cercarci e parlarci e di farci cadere nel laccio dell'amore, che tutto può, tutto cambia e tutto trasforma. Auguro a tutti voi una buona domenica.
Nasceva esattamente 200 anni fa Alfred Escher, uomo politico e imprenditore a cui la Svizzera deve opere importanti, come la realizzazione del primo tunnel ferroviario del San Gottardo. Parleremo di lui questa mattina nell'ambito della rubrica Controcorrente.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Voi vi chiedete se quest'uomo sia stato felice. Ebbene, io vi posso rispondere che lo è stato. Ma non nel senso in cui si è soliti intendere la felicità. Un tempo, prima di essere una personalità conosciuta, disse che le cose migliori della vita sono il lavoro, la fatica e l'impegno. Ecco, per tutta la sua vita fu un lavoratore instancabile e in ciò trovò la sua soddisfazione. Avrebbe potuto crogiolarsi nel piacere e nel dolce far niente, e invece lavorò senza risparmiarsi, sopportando con dignità ogni fatica. Queste parole furono pronunciate dal teologo Alexander Schweitzer nel corso del sermone in occasione dei funerali di Alfred Escher, celebre imprenditore e uomo politico riformato svizzero, morto a Zurigo nel dicembre del 1882. Schweitzer aggiunse anche che Escher, pur credendo fermamente nel progresso, non fu mai del parere che quanto più ordine, connessioni e coerenza si riconoscessero nella natura, tanto più la fede sarebbe dovuta passare in secondo piano. In altre parole, l'incontro con il razionalismo scientifico non distolse il padre del traforo ferroviario del Gottardo dalla sua fede in Dio. Rampollo di una famiglia facoltosa, nato nel 1819, cresciuto in una splendida villa che si affaccia sul lago a Wollishofen, non si trastullò con la sua cospicua eredità, ma si votò anima e corpo prima allo studio e poi al lavoro. Sin dal primo momento in cui fece ritorno a Zurigo dopo aver terminato gli studi all'Università di Lipsia, il giovane Escher dimostrò di essere uno stacanovista. Nel 1844, ad appena 25 anni, sedeva già in Gran Consiglio e a 28 anni in Consiglio di Stato. Nel 1857 Escher era presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Svizzero, presidente della Direzione della Ferrovia del Nord-Est, presidente del Consiglio Nazionale, presidente del Gran Consiglio di Zurigo e vicepresidente del Consiglio dei Politecnici Federali. Questa mole di lavoro minò la sua costituzione, ma non gli impedì di concepire il suo progetto più ambizioso, il traforo del Gottardo. Il progetto del Gottardo condusse tuttavia Escher al crollo. Quando allo Schweizerhof di Lucerna venne festeggiato l'abbattimento dell'ultimo diaframma di quello che era allora il tunnel più lungo del mondo, l'uomo che aveva promosso l'opera del secolo non figurava nella lista degli invitati. I problemi finanziari del cantiere più difficile della Svizzera lo avevano fatto cadere in disgrazia. A 200 anni dalla nascita, la Svizzera ricorda la figura di questo grande pioniere cui deve la realizzazione del primo tunnel ferroviario del San Gottardo e la creazione del Politecnico Federale, ma anche della Rentenanstalt, oggi Swiss Life, e dell'Istituto Svizzero di Credito, oggi Credit Suisse. Era un titano, sostiene il suo biografo Josef Jung, il quale non esita a sostenere che tutto il DNA della Svizzera moderna sia riconducibile ad Alfred Escher. Piazza finanziaria e centro di ricerca, sistema ferroviario e industria turistica. L'inquieto capitano d'industria e politico venne elogiato anche da Gottfried Keller, il grande romanziere svizzero, per la sua ferrea disciplina. Figlio di un milionario, si accolla ai lavori più impegnativi e si assume incarichi gravosi a un'età in cui gli altri giovani in possesso della sua ricchezza penserebbero soprattutto a godersi la vita.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue adesso con gli appuntamenti previsti nella settimana che si apre nelle chiese riformate di lingua italiana. La lettura dell'agenda è affidata alle voci di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Le donne della Riforma. Su questo tema si svolge un incontro a Lugano martedì 12 marzo alle 14.30 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
Studio biblico a Poschiavo, martedì 12 marzo alle ore 20 nella biblioteca della Casa Pastorale.
A Lugano una serata con i protagonisti del progetto Semi di Pace che lavora per il dialogo fra palestinesi e israeliani. Mercoledì 13 marzo alle 20.15 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
Colazione ecumenica Bellinzona, mercoledì 13 marzo alle ore 9 presso l'oratorio della Collegiata.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 13 marzo ore 20.15 presso la Chiesa del Sacro Cuore. Argomento della serata, la Passione secondo Marco.
Studio biblico ecumenico a Novaggio, presso la Chiesa Riformata, giovedì 14 marzo alle ore 20.15. Si affronta il tema Morire e il dopomorte nella Bibbia.
Celebrazione ecumenica, venerdì 15 marzo alle ore 19 presso l'Oratorio di Tesserete.
L'informazione religiosa nella stampa italiana, conferenza presso il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. Venerdì 15 marzo alle ore 18 con il giornalista Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma.
Per il ciclo Famiglie al Centro si svolge a Muralto un seminario con la partecipazione del pastore Giuseppe Latorre sul tema Il Padre Nostro nel suo e nel nostro tempo. Sabato 16 marzo a partire dalle ore 16 presso il Centro Evangelico.
Prima di chiudere, alcuni appuntamenti che riguardano radio e televisione. Chiesa in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, presenta tre servizi. In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, la Conferenza delle Chiese europee lancia una campagna dal titolo «L'Europa e il nostro futuro». A seguire il servizio da Froschauer a Orel Füssli. 500 anni fa a Zurigo, Christoph Froschauer iniziò la sua attività come editore della Bibbia e di trattati di medicina. Fu l'inizio di quella che sarebbe diventata l'impresa Orel Füssli, che ancora oggi stampa ad esempio le nostre banconote. E in chiusura ancora a Chiesa in diretta, il servizio La Chiesa Cattolica e i Giovani. A Lugano, presso l'Università della Svizzera Italiana, un incontro ha delineato un bilancio del recente sinodo sui giovani. Passiamo dalla radio alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi In onda domani sera su RSI La 1 dopo l'infonotte presenta il servizio L'ombra della Brexit. Tra poche settimane dovrebbe scattare l'applicazione della Brexit. Il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. A ridosso dell'appuntamento cresce l'opposizione. A Belfast si temono gravi ripercussioni economiche e il ritorno delle tensioni confessionali che hanno insanguinato a lungo il paese. Tempo dello spirito torna fra una settimana. Ringrazio il tecnico Tiziano Trotto che ha lavorato in studio con me. Da Luisa Nitti l'augurio di una splendida domenica. A risentirci.